Giovani del 2000, cassetta numero 1, lato B. E voilà, ecco Fabio Concato dal vivo, di Weiner Broccoli. Molte volte nella carriera di un musicista si sfrutta un tour live per fare uscire un disco che muove il mercato dell'artista stesso. In tante, troppe occasioni, le tournée sono un modo per camuffare la carenza di idee. Per Fabio Concato non è stato così. Nell'ambito della carriera pluridecennale dell'artista milanese non si era mai avuta l'occasione di vedere uscire un suo disco live. Lo stile elegante, raffinato e di indubbia qualità, peraltro, ha sempre permesso a Concato stesso di proporsi in vesti sempre accattivanti per molti, ma indubbiamente non per tutti. Alla fine del 2003, sorpresa, ha visto l'uscita del primo disco dal vivo di Fabio Concato, che in perfetta linea con lo stile dell'autore si presenta comunque con delle caratteristiche particolari, anche nell'unico inedito presente che dà anche il titolo all'intero CD. Molti pezzi sono cantati in duetto con altri grandi nomi della musica italiana. In questo album sono presenti nomi come Lucio Dalla, col quale canta 051 22 25 25, Samuele Bersani ed Anna Oxa. Proprio la presenza della cantante di origine albanese in questo disco è sintomatica. Con lei infatti Concato si presenta sul palco del Tour 2004 creando un binomio vocale di indubbio effetto. Voci di corridoio rivelatesi poi infondate scommettevano sulla presenza di questo duo inedito sul palco dell'Ariston, ma le recenti convocazioni di Tony Renis hanno smentito quello che a mio avviso era un desiderio degli addetti ai lavori più che un vero e proprio rumor. Ma quali sono state le motivazioni dell'uscita di questo lavoro dal vivo? Dopo tante esperienze nuove, dopo aver riveduto, corretto e riarrangiato tante mie canzoni, dice Concato in un'intervista su Radio Rai, ho voluto riproporre le mie emozioni, suonando i miei pezzi in maniera tale da avvicinarli il più possibile alle versioni originali. La verità è che i brani del cantautore milanese risultano sempre gradevoli e grazie alla scelta di musicisti di altissimo livello vengono risaltate le grandi qualità artistiche dell'autore. Nella musica di Fabio Concato, se la si ascolta con attenzione, non può sfuggire l'origine jazzista del creatore, che ha visto i suoi arbori artistici come chitarrista di altissimo spessore. Et voilà, fra l'altro, può essere il modo per dare a chi non avrà l'occasione di assistere al tour l'opportunità di gustare la qualità live di un autore italiano sulla breccia da moltissimo tempo, ma troppo poco apprezzato dalle grandi masse e dalla critica stessa. In definitiva, Et voilà risulta una prova lampante di come la musica italiana può mettere in risalto delle qualità che troppo spesso cerchiamo sempre in autori d'oltre confine. Ritorna all'indice. Racconti e poesia. Ruvido Saio, parte terza, di Simona Convenga. Vi è forse al mondo un uomo che, libero dal bisogno della stretta sussistenza, non aspira alla ricerca dell'immortalità, a ritrovare il paradiso perduto, a unirsi all'intero universo, a tornare alle origini, vincere la morte, estremo segreto, dopo aver compreso quello che la natura svela soltanto a taluni spiriti illuminati, che sanno fondersi in essa, e costoro, una volta scoperto il mistero, cerchino loro simili, che animati da identica assoluta tensione, siano in grado di comprendere il grande segreto. Vi sono esseri più ricettivi, più disponibili, in grado non solo di comprendere, ma anche di applicare le tecniche necessarie alla scoperta del mistero. E per essere certi che la tradizione non cadesse in mani sbagliate, si è cominciata da parte dei maestri una vera selezione mediante il superamento di prove particolarmente difficili e pericolose che garantissero la forza interiore dei candidati e la loro pertinacia alla ricerca del vero. Un'ulteriore garanzia della maturazione del candidato era rappresentata dal tipo di linguaggio palesemente simbolico che veniva usato per la trasmissione del segreto e dal fatto che tale trasmissione era fatta per gradi, così che, non comprendendo la prima parte della comunicazione, era impossibile comprendere le successive. Ciò viene chiamato con il termine di iniziazione, volendosi così indicare proprio l'atto di iniziare qualcosa, nella specie una ricerca assoluta. Gli altri esseri, non ancora pronti per ricevere, sia pure nei modi mistici indicati, il segreto, non restavano del tutto trascurati. A costoro l'arcano veniva rivelato attraverso miti, leggende o parabole che avevano lo scopo di gettare un seme, uno stimolo al risveglio, vale a dire la proposizione intima di quelle tematiche che in qualche modo potevano risvegliare l'interesse alla grande ricerca. Tali miti e leggende formalmente facevano leva sul piano mistico e morale, ponendo l'accento su quei sentimenti che erano più vivi in relazione al tempo e alla cultura degli esseri che si volevano stimolare. Il coacervo di miti, di leggende e di parabole, di volta in volta raccontate alla generalità degli uomini, ha sempre preso il nome di religione. Da una parte dunque i fedeli alla religione del momento e dall'altra i circoli misteriosofici, dove il segreto viene trasmesso da bocca ad orecchio, da maestro a discepolo, da un lato la verità rivelata e dall'altro le tecniche della realizzazione trasmesse individualmente per gradi di acquisizione di coscienza. In comune vi è la verità del messaggio, il contenuto nascosto della comunicazione che si rivolge ad esseri di livello evolutivo diverso. Agli iniziati compete una comunicazione particolare che tiene conto del grado di coscienza raggiunto, in cui l'iniziazione non è che il riconoscimento di un qualcosa che è già acquisito. La comunicazione successiva potrà aver luogo quando un altro pezzo del mosaico sarà completato e collocato al suo posto. È la scala Philosophorum di cui parla la tradizione. Al fedele compete soltanto la parabola, lo psicodramma capace di suscitare almeno una visione etica dell'esistenza con possibili coinvolgimenti dell'essere verso la verità nascosta della rivelazione. In questo senso il cristianesimo non fa eccezione e, come tutte le religioni, propone la fede nella storia della nascita, vita, morte e risurrezione di Gesù Cristo, figlio di Dio, che si è fatto uomo per redimere i peccati e attraverso il sacrificio di se stesso, morendo sulla croce, indicare agli uomini la via della salvezza. Ma rispetto alle religioni che l'hanno preceduto, il cristianesimo, forse in linea con l'era dei pesci, il cui avvento ha coinciso con la sua affermazione, introduce una grossa modificazione nei metodi seguiti dalla tradizione per proporsi agli uomini. Non vi è più infatti una differenziazione di messaggi a distinguere coloro che si risvegliano alla ricerca da coloro che tale ricerca ancora non intravedono neppure. Il messaggio cristiano è lo stesso per tutti, iniziati e non, mistici ed indifferenti, indagatori e materialisti. Sono tutti uguali davanti alla verità, stavolta per tutti rivelata. Ed allora la garanzia che la tradizione richiede per far conoscere il segreto soltanto a coloro che lo possono comprendere consiste unicamente nel modo diverso di proporsi davanti alla medesima verità. Ed ecco il senso della rivoluzione portata dall'era dei pesci nella cultura iniziatica dell'Occidente. L'iniziazione rimane, per coloro che vogliono imparare a porsi davanti alla verità in modo acconcio, onde togliere il velo che la copre, ed in ciò consiste la scala dei filosofi, cui nel cristianesimo corrisponde evidentemente la successione dei gradi che portano al sacerdozio. Bisogna dire che il cristianesimo si affaccia alla storia dell'uomo in coincidenza, se così si può dire, con l'ingresso dell'umanità nell'era dei pesci, e di quest'era interpreta correttamente i principi e le tendenze. Basti pensare alle caratteristiche di questo periodo storico sottolineato dalla tendenza alla diffusione. Pensiamo soltanto che, in contrasto con la precedente era dell'Ariete, i pesci portano tutto a tutti. La scienza è dispensata a tutti e non riservata ai circoli misterici in cui la verità veniva comunicata a pochi adepti. La società non ha più segreti per nessuno e così anche la religione si serve della verità rivelata a tutti. Non più misteri, non più circoli pitagorici dove il sapere veniva impartito a diversi livelli, soltanto la storia della vita del Cristo uguale per tutti. La differenza consiste nella diversa capacità di lettura del messaggio che cambia in funzione della maggiore o minore coscienza dei soggetti. In questo contesto si comprende come la Chiesa non potesse che scendere sul terreno della morale che rappresenta la chiave di lettura più semplice del messaggio cristiano ed in tale prospettiva doveva imporre ai propri fedeli una interpretazione unica che implicava necessariamente la mediazione del sacerdote nel rapporto dell'uomo con il divino. Così impostato il problema, si comprende come la Chiesa non potesse tollerare la diffusione di una visione diversa che avrebbe potuto mettere in discussione tutto l'ordine sacerdotale, che dunque deve essere visto come l'unico ente possibile per regolare i rapporti fra gli uomini e la divinità. Per ottenere ciò non restava che difendere fino alle estreme conseguenze l'attività del sacerdote, che almeno liturgicamente opera secondo modalità attinenti alla visione magica del per sé, con sé ed in sé. Ed in tale visione non si può porre in dubbio il suo potere di mediazione e di realizzazione del mistero ecclesiastico, perché tutto avviene in virtù dell'iniziazione sacerdotale. Tuttavia il sacerdozio nella sua scala gerarchica, da chierico ad episcopo, rispecchia sostanzialmente il metodo di realizzare che la tradizione assegna agli adepti, ed in tale visione i gradi previsti dall'ordine di Melchisedec possono ben essere considerati come gradi di realizzazione e quindi di acquisizione di stati di coscienza. Ciò naturalmente a condizione che i presupposti di vita che sono alla base della propedeutica iniziatica vengano rispettati. Forse perciò prende forza e si afferma il sacerdozio monastico. La presenza di questo particolare tipo di vita religiosa nel panorama del cristianesimo primitivo e dei secoli successivi, a prescindere dalle motivazioni storiche che ne hanno determinato la nascita, assolve certamente il compito di conservare nel chiuso dei conventi la tradizione iniziatica che la gerarchia ecclesiastica, presa com'era da sogni di affermazione di potere, aveva ormai dimenticato. Va detto infatti che la scelta della Chiesa di operare sul piano sociale, sia pure nella corretta interpretazione delle esigenze dell'epoca, aveva finito per portare anche l'ordine nella stessa sfera in cui i suoi adepti erano costretti ad operare. Le ragioni storiche di tale scelta vanno ricercate nel vuoto amministrativo conseguente alla caduta dell'impero romano, che la Chiesa, unico ente funzionante ed unico punto di riferimento delle smarrite popolazioni latine e delle ignoranti orde barbare, si era trovata costretta a riempire. Si pensa ad esempio alla necessità dei vescovi di amministrare la giustizia in assenza delle ormai pregresse istituzioni romane. I sacerdoti dovevano preoccuparsi dunque più delle necessità materiali del gregge affidato alle loro cure, piuttosto che perseguire la perfezione, e tale consuetudine ha finito per far dimenticare agli stessi iniziati ai misteri cristiani il contenuto tradizionale del messaggio di Cristo. La buona novella, dunque, finì per assumere anche per il sacerdote un valore morale che, come per i fedeli, è il più evidente, il più immediato alla lettura della rivelazione. Ma con ciò la scala dei filosofi perde il suo valore di trasmissione di quelle metodiche, di quelle pratiche, di quelle tecniche che sono necessarie alla scoperta del segreto, lo scopo dell'esistenza stessa dell'ordine. Allora l'iniziazione diviene soltanto un fatto virtuale e i gradi non corrispondono più ad acquisizioni di stati di coscienza. Allora la differenza tra coloro che i risvegliati potevano utilmente conoscere e coloro cui la natura non aveva ancora concesso la possibilità del risveglio viene meno, resta soltanto l'aspetto esteriore. E così il riconoscimento di una raggiunta saggezza viene sostituito da una forma di virtualità che, entrata nell'abitudine e nella cultura dell'Occidente, viene poi necessariamente difesa dalla dottrina. In altre parole, alla consapevolezza che il cavaliere che conquista il gran rende un servizio a tutta l'umanità si sostituisce per forza di dottrina il concetto che chi viene armato cavaliere per ciò stesso ha conquistato il gran. La sua funzione pertanto non è solo necessaria ma insostituibile, perché egli solo ha il rapporto col divino ed egli solo può essere il tramite che conduce alla reintegrazione. In un contesto storico come sopra esaminato ed una decadenza della tradizione nel campo cristiano, come il periodo delle lotte per la teocrazia ha evidenziato, si è sempre più sentita la necessità di conservare quella tradizione che sembrava ormai scomparsa dall'ordine, e nulla sembrava meglio dei conventi, dove appunto esistevano quei presupposti di vita che sono alla base della propedeutica iniziatica, per tale conservazione. In questo contesto conventuale si afferma l'ordine di Francesco, che in quel momento meglio rappresentava al popolo dei fedeli l'immagine del cavaliere teso al solo bene dell'umanità e non certamente dedito alla realizzazione del potere materiale. La principale preoccupazione di Francesco fu proprio la ricostruzione dell'Ecclesia, come si avverte nel suo primo atto di ricostruire la chiesetta di San Damiano, come conservatrice dei contenuti più pregnanti della tradizione, che nella natura e nei suoi segreti intravede la realizzazione della salvezza dell'umanità. Solo attraverso una continua ricerca interiore, dice la tradizione, è possibile comprendere la natura e carpirne i segreti. Tuttavia la natura non deve essere violentata, ma soltanto compresa, e non è possibile comprenderla se non si affronta con l'unica forza che vince tutte le forze, l'amore. Ed il messaggio di Francesco è il messaggio evangelico, che però viene riproposto in chiave strettamente interiorizzata e scevro da ogni sovrastruttura morale ed emotiva, oltre che da quelle tentazioni alla potenza terrena che ormai dilaniavano la Chiesa. È la ricerca interiore che, secondo Francesco, deve portare all'acquisizione di quegli stati di coscienza che giustificano la saggezza ed il rispetto di essa. Il Vangelo dice: lascia tutto e seguimi, e Francesco si spoglia di tutto. La rinuncia ai beni terreni è l'esteriorizzazione della rinuncia alle passioni umane e metaforicamente si accomuna alla ricostruzione del Tempio di San Damiano, che simboleggia la ricostruzione del corpo della Chiesa, che egli considera ormai diroccata. Egli forse pensa che senza sgomberare il campo della coscienza dai contenuti ordinari non è possibile acquisire quegli stati di coscienza che la Scala Philosophorum prevede, e consapevole della virtualità della iniziazione sacerdotale, prescinde tout court dalla scala ufficiale della gerarchia ecclesiastica per sposare Madonna Povertà. La via francescana è una via interiore, in cui non vi è posto se non per un'esperienza personale, e come tale insostituibile. In questo senso deve probabilmente essere inteso il suo rifiuto di prendere i voti, che nel contesto dell'epoca rappresentavano pur sempre l'assoggettamento ad un'esperienza mediata ed esteriore. Francesco e con lui tutto il nucleo dei suoi primi seguaci rifiutarono così la vita sacerdotale, nel modo come ormai si presentava, per perseguire un'esperienza individuale che senza mediatori si risolvesse in un colloquio solitario con la divinità, che è dunque vissuta senza pontefici ed intermediari di qualsiasi genere. In tal senso il francescanismo o francescanesimo non si comporta diversamente da quegli ordini, per lo più di estrazione cavalleresca, che seguendo e proponendo ai propri adepti una visione esoterica dell'esperienza col divino, sono stati rifiutati, talora perseguitati dall'Inquisizione, troppo spesso strumento della sete di affermazione di ricchezze sempre più vasta dei potenti della terra. Proprio su questo terreno si gioca la partita che Francesco ha iniziato con il rifiuto delle ricchezze terrene, con la restaurazione della casa di Dio. Per Francesco, come per i suoi compagni, la divinità è lo scopo di un'esperienza da consumarsi in sé per sé, senza bisogno di interpreti o di mediatori. Così il noscete ipsum diviene, per il francescanesimo delle origini, il cavallo di battaglia di tutta la regola francescana, che è tradizionalmente metodo di realizzazione individuale, nonché il messaggio cristiano, qui evidentemente inteso in chiave squisitamente esoterica. Niente è estraneo all'uomo, ed anche la natura deve essere vissuta come atto d'amore, di un amore universale che trova la sua origine e il suo fine nel Creatore, forza emanatrice da cui provengono e da cui ritornano tutte le cose. Questa visione estremamente interiorizzata della divinità e della sua manifestazione non poteva che portare Francesco verso una concezione tradizionale del cristianesimo e quindi al rifiuto della gerarchia, in quanto soltanto formale espressione della vera scala dei filosofi e di conseguenza del sacerdozio, sulla cui validità iniziatica in senso tradizionale Francesco evidentemente non crede, percependo come si presenta relegato, cioè ormai ad una funzione di organizzazione sociale, in una costante oscillazione fra la pietà e l'opportunità, talora a cercare di attenuare i patimenti della povera gente, talora a mantenerla nella sfera di obbedienza ai potenti, in ossequio alla struttura sociale dell'epoca. Ma al di là della concezione pragmatica del sacerdozio, Francesco e come lui Fratelia, la cui visione tipicamente ermetica non deve essere rimasta senza influenza nell'animo di Francesco, cercano un Dio senza mediatori, consapevoli che soltanto attraverso una forma di esperienza individuale e non comunicabile consiste il rapporto con il divino. L'anticipo temporale di tale ineluttabile tensione è cosa che viene riservata a pochi eletti e che per virtù evolutiva hanno potuto svegliarsi dal sonno della materia per aprire gli occhi allo spirito e dal modo di conquistarlo. In questo senso, scopo dell'organizzazione ecclesiastica era ormai quello di gettare il seme della verità rivelata al fine di stimolare il risveglio dei singoli, o comunque di supportare l'umanità sulla via che il Creatore, nella sua medesima manifestazione, ha tracciato. Ma l'illuminato non ha mai avuto la necessità di tali stimoli e testimonia della vacuità di quelle forme di pseudo-iniziazione che si propongono come una sorta di intercapedine necessaria tra l'uomo e la sua salvezza. In questa concezione, che trova riscontro nelle organizzazioni misteriche dei secoli precedenti e negli ordini successivi, il gruppo di frati che si raccoglie intorno a San Francesco non poteva ovviamente accettare che per iniziare la costruzione del proprio tempio interiore si dovesse ricorrere al virtuale potere di qualcuno che magari dormiva ancora al sonno del giusto. È pur vero che, secondo il mito cavalleresco, il cavaliere che estrae la spada dalla roccia diviene re ed il suo regno sarà gratificato dalla saggezza, ma il cavaliere non ottiene ciò se non per virtù propria e non per virtù di qualunque altro uomo, anche se in possesso del metodo per raggiungere la pietra fatale. In una parola, non vi può essere nessuno che possa salvare qualcun altro che non voglia egli stesso salvarsi, e per far ciò è necessario costruirsi il corpo adatto allo spazio che l'umanità andrà ad occupare nel proprio gradino della scala che la deve portare alla conquista dell'Eden, della Gerusalemme celeste, di Avalon, di quel regno che le religioni, i miti, hanno promesso all'uomo da sempre. In una tale visione, almeno come fanno supporre le profezioni ermetiche di Francesco e di Fratelia, sarebbe stato incoerente accettare il sacerdozio, rinunziando così al messaggio non virtuale trasmesso come tale atto agli uomini. In un contesto storico-sociale come quello in cui si sono trovati ad operare, Francesco e i suoi frati non potevano certo parlare della loro convinzione nella virtualità dell'iniziazione cristiana, giustificandola come una scelta di campo, fatta tanti secoli prima, d'altronde perfettamente coerente con i tempi dell'epoca. Si sono limitati così ad accettare la situazione nei limiti in cui non li impegnava sul piano dell'incoerenza e della contraddizione, nella consapevolezza della realtà evolutiva in cui tutto si muove, riconoscendo l'utilità dei ruoli ed anzi favorendone lo sviluppo, non rinunziando al messaggio in chiave reale per coloro che dovevano intendere. La rinuncia all'unzione, come già resto l'introduzione della figura di Madonna Povertà, che rappresentano in contrasto con la virtualità e la ricerca delle ricchezze nel panorama religioso dell'epoca, quasi certamente la creazione di un nuovo sacerdozio di tipo laico, come testimoniano tutti quei movimenti cui il francescanesimo ha dato origine, sono messaggi che non possono essere semplicisticamente liquidati con il ricorso al concetto di umiltà. Così come l'indirizzo teologico dato da Fratelia all'epoca della sua primazia nell'ordine francescano può ben essere riguardato come misura della consapevolezza del ruolo della gerarchia ecclesiastica in un contesto di enorme diffusione dell'ordine stesso, che per le proporzioni assunte escludeva ormai la comprensione del messaggio ermetico, se non nella sfera individuale di pochi eletti, che nella pratica della regola stretta potevano effettivamente risvegliarsi alla realtà della natura e della sua arte. Quello che abbiamo inteso dire è soltanto che il francescanesimo è l'interpretazione in chiave tradizionale del cristianesimo, o, se si vuole, il conservatore della tradizione nella forma religiosa, e se così è, in virtù dell'ormai comprovata unicità della tradizione, vi si troveranno sempre contenuti identici a tutte le altre forme in cui la tradizione si è manifestata. La concezione sciamanica della natura, ad esempio, che propone una vita in simbiosi con essa, in modo da porsi al centro della creazione, è certamente simile alla concezione che della natura propone San Francesco, ma ciò non fa del serafico uno sciamano, così come non consente di identificare lo sciamanesimo con l'ordine dei minori. La verità è necessariamente una sola ed è quindi riconoscibile in tutte quelle metodiche che la perseguono. È dunque comprensibile che forme diverse abbiano contenuti uguali, quando il contenuto è lo scopo stesso della grande ricerca alla quale partecipano tutti quegli esseri che via via aprono gli occhi alla vera vita. Su questo sentiero tutti gli adepti sono affratellati, per quanto grandi siano le differenze culturali, morali e psicologiche che li dividono. Essi hanno sempre avuto in fondo un linguaggio comune che in qualche maniera richiama sempre lo scopo e i metodi, sempre gli stessi, della grande ricerca. E così dalla profondità del passato fino alle più lontane ere del futuro vi sono stati, vi sono e vi saranno sempre gli oscuri operai dell'arte, gli insospettabili uomini della pietra, gli sconosciuti campioni dell'umanità che, accomunati dalla divisa non nobis domine non nobis, si gettano nella battaglia per la riconquista della Gerusalemme celeste, dove devono un giorno trovare posto tutti gli uomini, finalmente riconsegnati al loro stato primigenio di figli della luce. Chi studia gli inizi del francescanesimo e la vita del suo fondatore si imbatte in alcuni elementi che possono a prima vista sembrare contraddittori e che richiedono un'approfondita riflessione sulla situazione delle comunità monastiche del Medioevo al fine di essere risolti. Tale ad esempio l'atteggiamento di Francesco nei confronti del costruire. Da un lato ha impedito l'edificazione di case e conventi, dall'altro ha promosso l'innalzamento di nuove chiese e cappelle. Perciò era sfavorevole o favorevole l'attività edilizia? Ed in quale misura le vedute di Francesco furono accolte e rispettate nell'ordine che gli istituì? Prediligeva certi tipi di edilizia oppure no? Analoghe domande concernono i problemi del lavoro. Fu favorevole oppure no all'esercizio di attività, almeno a livello manuale, da parte dei frati? Nel corso della sua azione spirituale, infatti, egli si attenne ad un'assoluta, totale povertà, vivendo esclusivamente di elemosina. Dall'altro lato, però, risulta che egli si prestò volentieri ad aiutare le persone nel loro lavoro, con una particolare preferenza per il mestiere del muratore, nel quale sembra aver avuto nozioni superiori a quelle di un semplice manovale. Un altro problema che ancora attende soluzione è quello del perché, di fronte all'umiltà, povertà, nudità delle prime chiesine francescane, si presenti la grandiosità, lo sfarzo, la profusione esornativa del Tempio di Assisi, iniziato nel 1228, appena 2 anni dopo la morte del santo, avvenuta nel 1226. Dove era finita la semplicità francescana? Ma prima di azzardare qualche risposta alle numerose domande, occorre accennare brevemente ad alcuni movimenti ereticali che precedettero il francescanesimo, non soltanto sotto il profilo temporale, ma anche sotto l'aspetto pratico, qualitativo, dell'azione del mondo. Siffatti movimenti trovarono la loro motivazione soprattutto nella protesta verso il lusso e la licenza dei costumi del clero. In tal senso, le eresie del XII e XIII secolo furono ben diverse da quelle dei primi secoli del cristianesimo, quando le disputes si coagulavano intorno ad astratte sottigliezze metafisiche. Qui invece, più che di eresia, si dovrebbe parlare di ribellione contro il privilegio. Peraltro occorre mettersi anche dalla parte dei preti e riconoscere che il clero non vedeva il motivo di rifiutare allettanti lasciti e donazioni, beni che però ne accrescevano le ricchezze, di modo che, tirate le somme, era difficile conservare un costante stato di povertà e conciliarlo con l'opulenza che oltretutto non costava alla Chiesa la minima fatica, poiché era frutto di donativi. Si deve inoltre considerare che il Medioevo non risulta essere stato un movimento felice per l'economia delle popolazioni italiche, salvo che non lo si voglia paragonare alla miseria assoluta di particolari momenti, come quelli relativi al dominio longobardo, nel qual caso alcuni periodi del travagliato millennio possono sembrare accettabili, di modo che se nella scelta della maniera di vivere si optava per il chiostro anziché per la famiglia, tutto sommato si risolveva il problema del pane quotidiano. L'opportunità di soddisfare le necessità più immediate, senza l'eccessivo dispendio di fatica e quindi a riparo dalla fine prepotenze, attraeva in non lieve misura ed induceva ad abbracciare la vita monastica, godendo e conservando le ricchezze di cui il convento poteva disporre. Motivi morali, come ad esempio il timore di passare per delapidatori delle sostanze della comunità, potevano determinare gli abati ad amministrare con oculatezza il patrimonio loro affidato. Così che, riassumendo, forse il comportamento del religioso in generale era meno dissoluto di quanto le memorie di quelle oscure epoche ci vogliono far credere. Saremmo piuttosto indotti a pensare che lo stato di miseria diffusa accentuasse il distacco fra chi poteva permettersi un livello di vita accettabile e chi invece era costretto ad una difficile sussistenza. Da ciò derivava il diffuso senso di rancore e di risentimento nei confronti dei monaci, i quali invece beneficiavano di redditi tali da assicurare loro un modesto ma abbondante e soprattutto sicuro pasto quotidiano. Ad ogni modo, tanto che si sia trattato dell'accennato sentimento di rancore, oppure che sia stata la progressiva diffusione del contenuto dei Vangeli, oppure tutte e due le cose insieme, fatto è che larghi strati di popolo assunsero un deciso atteggiamento di contestazione e di riprovazione nei confronti del clero. Anzi, è proprio per questo, in questo tempo ed in questo clima che vanno cercati i germogli della futura riforma protestante. In contrapposizione alle ricchezze dei monasteri fu riscoperta la povertà di Gesù Cristo. Furono rammentate le parole del Maestro, invitanti i propri discepoli a spogliarsi di ogni avere, compresi moglie e figli, a seguirlo in una vita errabonda, senza fissa dimora, bevendo a fonti e ruscelli, sfamandosi con il pane offerto da pensioni caritatevoli. Tale fu la visione che in quell'epoca si ebbe della vita di Gesù Cristo. Eppure una più attenta lettura del Vangelo avrebbe fornito un'alquanto diversa valutazione. Vedete ad esempio il passo di Matteo 9, 10, 15, dove è espressamente attestato che i discepoli di Gesù Cristo non digiunavano ed in ciò si distinguevano dalle altre aggregazioni di zelatori. Si pensi poi ai miracoli della moltiplicazione dei pani e dei pesci, quando il divino maestro, lungi dal compiacersi della fame e della folla, cerca invece di ovviarla, poiché il cibo addirittura avanza. Si pensi al passo di Luca 7:31-40, dove Gesù dice di se stesso che mangia e beve. Ancora si possono citare le nozze di Cana e parecchie altre occasioni in cui egli non rifiutò di partecipare a pubblici banchetti. Si può infine rinviare a Luca 8:1-3, dove è detto che molte donne assistevano Gesù con le loro sostanze. Tutto ciò porta a concludere che la vita del Nazareno, nei 3 anni in cui durò la sua predicazione, non fu accompagnata da un regime di continue privazioni, penitenze e umiliazioni, di modo che appare arbitrario l'atteggiamento di numerosi riformatori del Medioevo, i quali credettero di imitare Cristo infliggendogli ogni sorta di stenti e punizioni e vivendo una vita abietta. Ma non è questa la serie per discutere problemi del genere. I movimenti ereticali che precedettero il cristianesimo furono i catari e le sette epopeistiche. Soprattutto queste ultime possono considerarsi dirette precedenti dell'ordine assisiate. In particolare interessano i Valdesi o i poveri di Lione, i quali offrirono aspetti molto vicini al movimento monastico umbro. Paul Sabatier ritiene molto probabile che Pietro Bernardone abbia messo al corrente suo figlio dell'esistenza dei poveri di Lione e che gliene abbia partecipato il pensiero e l'azione. Ciò che successivamente può aver fornito spunti in occasione della stesura delle varie regole dell'ordine. Ad ogni modo resta il fatto che i francescani nel primo momento ebbero come ideale quello di seguire Cristo nella più radicale miseria, in un ambiente di ascesi e di penitenza, e nel rifiuto di qualsiasi fissa dimora, per recarsi invece di luogo in luogo a predicare la necessità di ravvedersi dei propri peccati. Invero si può notare che simile maniera di vivere è più consona all'ideale di San Giovanni Battista e dei suoi discepoli che quello di Cristo. Il rifiuto di una fissa dimora contrastava in particolar modo con qualsiasi velleità fabbricativa di monasteri o case. Infatti nei primi tempi i francescani accettavano semplicemente l'ospitalità di persone caritatevoli, mangiavano ciò che gli veniva posto davanti, ma non potevano assolutamente accettare denaro. Tuttavia, col tempo, simile situazione si rivelò insostenibile, un fatto che dovette non poco contribuire a mutare l'atteggiamento nei confronti dei beni materiali fu la donazione all'ordine del Monte della Verna fatta dal conte Orlando dei Cattani a San Francesco nel 1213. Probabilmente quest'ultimo non si rese conto del fatto che il dono costituiva un pericoloso precedente nei confronti di eventuali altre donazioni e che più in generale ledeva il principio dello spirito di povertà di cui era condizionata la vita dell'ordine. altra donazione, almeno di fatto se non di diritto, fu quella della Porziuncola concessa dall'abate benedettino Maccabeo, sempre a San Francesco. Essa comprendeva la famosa chiesina ed alcune casette. Ben presto, specie dopo la morte del santo, le donazioni di lasciti si infittirono, ponendo l'ordine in grande imbarazzo. Da un lato, rifiutando i donativi, si offendeva la sensibilità dei fedeli. Dall'altro, l'accettazione dei donativi stessi era portatrice di ricchezza, contro l'ideale pauperistico e contro la regola. Anche Francesco, col tempo, dovette moderare la propria intransigenza verso le fisse dimore. Infatti fu concessa la possibilità di soggiornare in eremi o romitori, od anche conventi, a condizione che i frati non fossero più di 4 e che non considerassero mai le costruzioni di loro proprietà, astenendosi dall'avanzare su di esse qualsiasi diritto. Ma veniamo alla persona del fondatore. Risulta che egli, per non poco tempo, si sia cimentato in un particolare mestiere, quello del muratore. Infatti, a seguito della vocazione maturata nel corso di ripetuti soggiorni presso la chiesa di San Damiano, non lontano da Assisi, egli, fra il 1206 e la primavera del 1208, restaurò con le proprie mani l'edificio che minacciava di andare in rovina. Quasi sicuramente le riparazioni riguardarono il tetto e la volta. L'edificio risulta seguire gli stilemi dell'architettura cistercense. È un vano rettangolare molto lungo, coperto da una volta a schiena d'asino, concluso da un'abside semicircolare. Simile tipo di chiesa si diffuse in Italia circa a partire dalla metà del secolo XII, ma proprio in Umbria sembra essere stato preceduto da un più antico analogo schema da collegare al prototipo del tempietto di Clitunno, anch'esso costituito da un vano rettangolare coperto da volta a botte semicircolare con abside in fondo. Sembra che lo schema del Clitunno abbia progressivamente ridotto il pronao ad alcuni rozzi elementi coperti da un tetto a capanna, oppure che l'abbia del tutto perduto, ma che abbia conservato la volta a botte sulla navata. È più probabile che le correnti francesi cistercensi si siano innestate sulle tradizioni locali, esprimendo risultati edilizio costituito dal tipo di San Damiano, cui si rifanno anche la Porziuncola, la chiesa di San Giacomo al cimitero di Assisi, le abbazie di Sitria e di Fonte Avellana, la chiesa di San Cassiano presso Fabriano ed altre sparse un po' in tutta Italia, con tendenza a localizzarsi lungo l'Appennino. Come appare dalla posteriore edilizia, è evidente che il tipo di San Damiano fu quello preferito dal santo per ulteriori identiche realizzazioni. Adesso infatti si rifece quando progettò la chiesetta della Verna. Intanto, dopo San Damiano, egli continuava nella riparazione dei santuari minacciati di rovina nel territorio di Assisi. I lavori dovevano sempre riguardare il cattivo stato dei tetti e delle volte. Non passò molto tempo che Francesco ebbe intorno a sé un piccolo gruppo di compagni disposti a seguirlo fino in fondo. Le cronache informano che essi furono 12, con evidente richiamo al numero degli apostoli. Tra la fine del 1210 e gli inizi del 1211, essi per breve tempo soggiornarono nei tuguri di Rivotorto, trattandosi di un rifugio già esistente dove i frati si sistemarono alla meglio. Poiché da qui furono scacciati, essi ottennero dal già anonimo abate Maccabeo l'uso a vita della località di Santa Maria degli Angeli, o Porziuncola della proprietà ivi posseduta dai benedettini. Oltre alla famosa chiesina, vi erano alcune costruzioni utilizzate per le più impellenti necessità della comunità, come ad esempio un'infermeria, che fu sistemata entro una casetta sorgente dietro l'abside della chiesina. Un vano da tale casetta fu sistemato a cappella, poiché nel Medioevo ogni ospedale doveva includere un luogo di preghiera. Essa è quella detta del transito, perché lì dentro spirò Francesco nel 1226. C'è da aggiungere che la muratura di tale cappella è quella originale. Essa affiora presso la porta laterale dell'edificio, dove è stata sempre visibile, sotto il più tardo rivestimento in pietra da taglio e sopra la più antica cortina di mattoni, di modo che i recenti saggi non hanno condotto che a reperimento di ulteriori tratti della suddetta cortina di mattoni, la quale è stata sempre ben visibile. Nel 1220 il santo rinunciò al generalato. Il nuovo ministro Pietro Cattani fece dietro l'abside della Porziuncola un piccolo coro o luogo di preghiera comune. Era a pianta pentagonale e se ne sono trovate le tracce in fondazione. Ancor più indietro si innalzava una spaziosa casa a due piani, fatta costruire dal comune di Assisi e donata ai monaci sempre nel 1220. Poiché Francesco si era allontanato per qualche tempo da Santa Maria degli Angeli, quando ritornò e vide la nuova costruzione si infuriò terribilmente e cominciò a demolirla con le proprie mani. Ci volle del bello e del buono per calmarlo e fargli accettare il dono, cui acconsentì purché il fabbricato servisse soltanto per l'ospitalità, in occasione di feste, pellegrinaggi, capitoli generali e similia. Anche di questa costruzione sono state trovate le fondamenta presso l'abside dell'attuale basilica. I frati abitavano in capanne di legno e di frasche. I primi locali in muratura del convento cominciarono ad essere costruiti verso il 1230, 4 anni dopo la morte del santo. Essi sono localizzabili presso il piano terra del moderno monastero. Sembra abbastanza chiaro dalle succitate vicende che Francesco vedeva di buon occhio le nuove costruzioni religiose, sempre però a condizione che si mantenessero entro i limiti della decorosa modestia, mentre non tollerava assolutamente che i frati abitassero in case vere e proprie e peggio ancora che ne fossero proprietari. Il loro lavoro a Santa Maria degli Angeli doveva a preferenza consistere nel prendersi cura degli ammalati dei vicini lebbrosari di San Lazzaro e Santa Maria Maddalena, rispettivamente degli uomini e delle donne, situati a poca distanza dalla Porziuncola. Più in generale, i francescani potevano accettare lavori subordinati e manuali, cui tuttavia col tempo fu necessario rinunciare, poiché quelli che entravano nelle famiglie come domestici erano trattati come ospiti d'onore. Ritornando a Francesco, le sue giovanili esperienze nel campo edilizio gli conferirono una notevole abilità in tema architettonico e progettistico, come emerge dal fatto che durante il soggiorno alla Verna ebbe una visione della Vergine, la quale gli impose di costruire una chiesa in suo onore, dettandone perfino le dimensioni. L'edificio è innalzato e del solito tipo a navata unica, coperta da volta a sesto acuto e misura 9x5, 15x7 metri di altezza. Tra il 1250 e il 1260 esso fu prolungato verso l'ingresso e raddoppiato come volume. Anche alla Verna si coglie lo stesso assetto conventuale di Santa Maria degli Angeli, poiché i monaci abitavano in capanne di argilla e di rami intrecciati, vale a dire la casa di Dio poteva essere un solido fabbricato in muratura, quella degli uomini invece doveva ridursi ad un tugurio, o meglio ad una grotta, proprio come quella dove il santo aveva appunto sistemato il proprio ricetto. Altre cappelle del complesso monastico sono di realizzazione alquanto tarda, come del resto il convento, iniziato dopo la morte di Francesco. Una tradizione che sembra autentica è quella narrante come egli sia capitato in località San Paolo presso Borgo San Sepolcro e che ivi ebbe diretto alcuni muratori impacciati intorno alla collocazione dell'architrave della porta di una chiesa, secondo il metodo più acconcio per condurre l'opera a buon fine. In sostanza, mettendo insieme gli episodi sparsi qua e là nella vita di Francesco, sembra di poter affermare che egli disponesse di nozioni edilizie alquanto superiori a quelle di un comune manovale e che fosse almeno a livello di un buon capomastro, che dovesse non soltanto limitarsi ad esercitare un ruolo esecutivo, ma anche ad ideare e condurre a termine qualche semplice progetto, a dirigere una squadra di operai, a procurarsi e preparare il materiale da costruzione, cioè a saper innalzare un ponteggio, a conoscere il modo di impastare la calce, a tagliare la pietra ed a porla in opera seguendo il filo a piombo, ad installare conci di una volta, a tagliare il legno per costruire le capriate del tetto di copertura. Non vogliamo prolungare ulteriormente la nostra trattazione, perciò accenneremo brevemente alle più tarde vicende edilizie dell'ordine. Sembra che l'anno separante due diversi atteggiamenti nei confronti dell'edilizia più propriamente conventuale sia il 1220. Prima di quest'anno i frati disposero soltanto di eremi del tipo della Verna, delle carceri, della Porziuncola. Tant'è vero che sempre in tale anno fu costruita in Bologna una casa per i francescani e puntualmente Francesco, come per la casa donatagli dal comune di Assisi, dietro la Porziuncola, ne ordinò l'immediata demolizione. Ci vuole il buon senso del cardinale Ugolino per convincerlo che l'edificio non apparteneva all'ordine, poiché egli stesso l'aveva dichiarato di sua proprietà, mediante atto pubblico. A tale condizione Francesco ne permise l'uso. Ma, a partire dal 1221, quando vennero istituiti i ministri, che per logica d'ufficio dovevano disporre di un luogo di residenza, si cominciò a cedere sul divieto di possedere immobili. D'altro canto, il papato, con bolla del 22 marzo 1222, aveva incoraggiato l'ordine a possedere almeno chiese, e Francesco, su questo punto, era abbastanza malleabile. In breve, specie in luoghi lontani dall'Italia, i frati iniziarono ad accettare dono di immobili. Giordano da Giano, uno dei primi seguaci del santo, recatosi per la predicazione in Erfurt, chiedeva: «Basta che ci costruiate una casa vicino all'acqua, in modo che possiamo entrarci a lavare i piedi». Verso il 1224 i frati costruirono a Parigi, sul posto ove ora è il giardino del Lussemburgo, un vasto convento. Nel 1230 ricevettero dai benedettini di Saint-Germain-les-Prés un certo numero di case. Infine San Luigi li installò nel monastero di Cordiglieri. Abbiamo detto che il convento della Porziuncola fu iniziato a costruire verso il 1230. Analogamente, nel 1228, due anni dopo la morte di Francesco, Fratellia Bombarone iniziò l'innalzamento della grande chiesa assisiata dedicata al fondatore dell'ordine. Sembra evidente quindi che sia la necessità correnti, sia un certo rilassamento intervenuto nell'attenzione spirituale dei monaci dopo la morte di Francesco abbiano indotto a moderare i rigidi divieti espressi dal santo e ribaditi nel proprio testamento. Qui egli prescrisse di guardarsi dall'accettare chiese, abitazioni e costruzioni non convenienti allo stato di santa povertà e di usare gli immobili sempre come se si fosse ospite o straniero o pellegrino.